Entriamo subito nel tema. E io ho pensato di presentarvi la struttura di questa enciclica e di collegarla con le altre e anche con la nuova lettera post-sinodale, l'esortazione del Papa, quindi lanciare come degli stimoli, perché so che poi dopo voi li raccoglierete, no? Allora, innanzitutto, voi sapete che questa enciclica è la terza, dopo una sulla carità e la speranza, e poi questa sulla fede, e potremmo dire tranquillamente che è l'ultima enciclica di Benedetto XVI ed è la prima di Papa Francesco, cioè è una cosa particolare. In realtà a livello teologico è di Papa Francesco, cioè la firma è sua, quindi è lui il responsabile, è un'enciclica del Papa, ma è evidente per chi conosce gli scritti, e questo è un gesto di grande umiltà, di uno che la offre all'altro. Pensate che di voi il professore universitario, se uno fa mettere la firma su una scoperta che ha fatto, su un articolo ad un altro, cioè dice quello l'ho fatto io, e il nome sull'articolo, come sapete, è la cosa più importante, la pubblicazione, ma è uno l'ha donata e l'altro ha detto io la prendo, cioè è un'umiltà doppia di queste due persone, no? Quindi è una cosa particolare, è la prima di Papa Francesco, ma è chiaramente legata alle altre due, no? Questa triade, fede, speranza e carità, è una triade antichissima e, vedrete entrandoci dentro, è fondamentale per educare. Cioè, se noi vogliamo spiegare cos'è la fede, basta parlare di fede, speranza e carità, si capisce tutto. Se voi tornate alle immagini antiche, che non sono spiegate, ma credo vi aiutano subito ad avere un'immagine, pensate le fa Raffaello, le fa Giotto, nella Cappella degli Scrovegni e così via, come sono rappresentate? La fede è una donna che ha in mano il crocifisso e il calice con l'ostia. Perché? Perché la fede crede che Cristo è venuto ed è morto ed è risorto, la croce, cioè Cristo 2000 anni fa è venuto, ma crede anche che Cristo è presente nell'Eucaristia, perché se Cristo fosse venuto 2000 anni fa ma non fosse presente oggi, non servirebbe a niente. La fede è fede in Cristo, ma è fede in Cristo che oggi guida la Chiesa, oggi guida la nostra vita, no? Un vescovo raccontava una volta, è come se io dicessi, sì, io amo una donna, la amo tantissimo, è la donna più bella della mia vita, la più importante, lei è viva, ma sta sempre negli Stati Uniti d'America, io non le posso mai accarezzare i capelli, non la posso baciare, se quella ragazza non sta vicino a me, io non ci faccio niente che uno sia vivo. Cristo non basta che è risorto e vivo, deve stare vicino. Solo se i sacramenti sono veri, Cristo non solo è vivo, ma è vicino. La speranza è immaginata come una donna, in Giotto e Raffaello, che tende avanti e ha una corona che cerca di prendere. Cioè, la speranza non guarda il presente, ma la speranza sa che la vittoria sta per arrivare, quindi la speranza invita alla pazienza, alla lungimiranza, a guardare lontano. Pensate ai nostri ragazzi che basta che hanno una cosa subito, poi se casomai domani è un boomerang che ti uccide, manco se ne accorgo. Invece la speranza dice a me interessa che sia saldo il risultato, cioè la corona l'avrò e sono certo che l'avrò. La carità viene rappresentata come una donna piena di bambini. Di solito è una donna che ha un bambino in braccio, un altro sulla gamba, un altro dietro. Cioè, è la fecondità ed è il servizio alla vita. Cioè, il donarsi perché gli altri sono più importanti di te. Voi sapete che l'adulto è questo, una mamma, una nonna, è uno che dice posso pure morire, basta che vive mio figlio. Posso anche andarmene, basta che mio nipote abbia i soldi, la casa, la salvezza, la fede, la felicità. La carità guarda alla grandezza dell'altro, no? Nella Dei Verbum, un documento molto importante, è interessante perché la sequenza è con la carità per ultima. Cioè, se voi prendete il proemio di questo famoso documento, con cui uno dei momenti più importanti del Concilio, si chiama Dei Verbum, cioè la parola di Dio, si prende una frase di Sant'Agostino che dice: noi scriviamo queste cose perché ascoltando creda, credendo speri, sperando ami. Cioè, viene prima l'ascolto di Dio, allora io gli credo, se io gli credo arrivo a sperare, se io spero arrivo ad amare. È interessante che l'amore lì viene posto per ultimo, perché se non c'è prima la fede e la speranza, l'amore diventa una cosa da quattro soldi. La gente dice: ah, ma io lo amo, io sono credente perché amo mia moglie. E poi la gente dice: l'amavo talmente che non potevo vederla fare quella cosa, l'ho uccisa per amore. Cioè la gente chiama amore qualsiasi cosa, no? Invece c'è un cammino per cui, per capire cos'è l'amore, devo capire cos'è la fede. E se io amo ma non spero, per esempio alcune mamme dicono: io amo talmente mio figlio, ma tanto mio figlio non può guidare la macchina, se no va a sbattere, non si può sposare, se no si... cioè io lo amo ma non spero in lui, non ho, cioè non guardo, non mi fido. Se io non spero, non ho l'amore, l'amore è speranza, cioè l'amore implica che io abbia fiducia, è una fiducia che va per il domani, no? Allora il Concilio dice: ascoltando creda, credendo speri, sperando ami. Però è anche vero, e per questo Benedetto ha cominciato con l'amore, Deus caritas est, spes salvi, lumen fidei, che non è di Benedetto, però lo è in qualche modo, no? Perché in realtà l'amore è tutto. Voi sapete che voi sarete salvati non perché credete in Dio, ma perché amate Dio. La vera domanda è: tu ami Dio, non tu credi, ma tu lo ami Dio? Cioè, la risposta è, però non è così facile rispondere, perché è la domanda: tu vuoi bene a Dio? Tu vuoi bene ai fratelli? Cioè Gesù dice che noi saremo giudicati sull'amore, no? E se voi guardate, tornando indietro a rileggere, vedrete che poi vi aiuterà il vostro parroco e le rifletterete, in realtà in tutte e tre le encicliche c'è sempre il rapporto fra Dio, quindi la fede, e l'amore verso tutti, fra la speranza che è Dio e la speranza verso tutti, fra la fede come luce e la fiducia nel mondo. Proviamo a spiegarlo meglio prima di entrare. Nella prima enciclica si dice: ma è così vero che l'uomo, per amare i fratelli, per amare la propria moglie, ha bisogno di Dio, cioè della fede? Si sta parlando dell'amore, no? Ma Benedetto diceva: ma molti pensano che anzi più Dio entra, per esempio, nella sessualità, più la persona rovina la sessualità. Cioè se Dio entra nella mia rapporto di coppia, in realtà io non mi godo più l'amore. E l'enciclica è il tentativo di mostrare che è esattamente il contrario, cioè che l'amore umano, per essere vero, anche la sessualità, il piacere, il matrimonio, ha bisogno di un amore più grande che lo purifichi e lo salvi. Cioè Dio serve all'amore, l'uomo non sa amare se non viene prima amato da Dio. E l'amore di Dio non è geloso dei nostri amori, del fatto che un uomo ama sua moglie, anzi è quello che vuole. Dio è felice se un marito e una moglie si vogliono bene. Non è invidioso, mentre sapete che gli dei greci erano invidiosi, cioè se una donna era bella, se la volevano prendere loro, non la volevano lasciare gli uomini. Nella seconda enciclica, la Spes Salvi, la riflessione è simile, vedremo che si usa proprio una terminologia uguale a quella della prima parte dell'enciclica sulla fede. Si dice: è vero che l'uomo ha tante speranze. Voi avete sicuramente la speranza di cenare bene stasera, di che vostro nipote trovi un lavoro presto, che quella situazione difficile di salute ci sia un'analisi che dice tutto bene, l'esame è negativo, non ti preoccupare, non c'è niente. Cioè ognuno di noi aspetta, l'enciclica le chiama le piccole speranze, cioè noi viviamo di piccole speranze. Ma poi Benedetto XVI diceva: le piccole speranze, se non hanno la grande speranza, che ha un solo nome, Dio, non servono a niente. Perché se mio figlio non ha quella malattia, ma poi muore comunque, perché Dio non lo rende immortale, perché non c'è la vita eterna, io ho fatto un bambino, ho fatto un figlio che è destinato alla spazzatura, è destinato a diventare vermi. Cioè la grande speranza in Dio non elimina le piccole speranze, ma anzi gli dà il vero senso. Io ho bisogno della grande speranza e ho bisogno che la grande speranza mi inviti a lottare perché mio figlio studi meglio, sia più felice, sia più sereno, trovi una casa. Ma le due speranze, la grande e le piccole, sono in relazione fra di loro. Quindi capite che già nelle prime due encicliche si parlava di Dio, della fede di fatto, e dell'amore, della speranza e della speranza che è Dio. In questa terza, che appunto è di Francesco, però noi vediamo questo inizio. Sapete che l'anno della fede è una cosa che è stata pensata da Papa Benedetto, e poi Papa Francesco era contentissimo, perché Papa Francesco si è posto questa grande domanda: ma le nostre comunità, le comunità cattoliche, cioè non tanto la vostra parrocchia, no? Danno il primato a Dio, cioè noi riusciamo a insegnare che Dio è la cosa più bella, più preziosa, più amorevole, eccetera. Se voi prendete il primo testo che vi ho messo qui, è un testo secondo me di una bellezza incredibile, come tutti i testi che questi papi ci stanno dando, che poi trovate dopo, è un testo in cui il Papa si ritrovò a Erfurt, dove ci sono i... è una delle roccaforti luterane. Erfurt è un posto dove Lutero ha fatto delle cose molto importanti, adesso non dobbiamo parlare di questo, no? E voi sapete che Lutero era un teologo agostiniano, era un monaco, un prete, è venuto a Roma, ha fatto il giubileo, ha fatto l'indulgenza, ha celebrato messa alla chiesa di Santa Maria del Popolo. Era un prete che a un certo punto ha detto questa cosa: i cattolici non mi convincono più, perché per i cattolici le opere sono più importanti della fede. I cattolici del 1500, diceva lui, si preoccupano della carità, si preoccupano dei poveri, si preoccupano di fare del bene, ma non credono che Gesù li salva. E invece San Paolo dice che è più importante credere che Gesù salva che non fare la carità. E allora Papa Benedetto, andando nella, se volete, in questo contesto ecumenico, gli pone questa domanda. L'ho imparata a memoria, ma la prendete così, perché mi è piaciuta quando l'ho letta la prima volta, è stata una cosa così meravigliosa. Siamo, diciamo, questo brano, le ultime 10 righe, prendete l'ultima morte e risalite 10 righe, e Papa Benedetto, con quella simpatia sua, semplicità eccetera, faceva questa domandina da 4 soldi: l'uomo ha bisogno di Dio oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di lui? Notate, la domanda è precisa, cioè la cosa che a me mi ha sempre mandato ai matti di gioia è questo abbastanza bene, no? Cioè la gente dice, ma in fondo Dio, cioè mio figlio, c'ha la moglie, basta che lavora, cioè in realtà la vita va abbastanza bene, cioè Dio è superfluo, Dio non è una cosa decisiva. La domanda, se volete, dell'anno della fede e dell'enciclica è questa: la fede è veramente decisiva? Oppure c'è o non c'è, in fondo non cambia niente? Voi capite che se la fede non è decisiva, per esempio avere una parrocchia potrebbe essere abbastanza superfluo. Io scherzando dicevo, è come se il Papa dicesse, cioè tutti siamo d'accordo che la fede è carina, è bellina, è simpatichina, è dolce, è ciccilla, come si dice, ma la domanda che io faccio da Papa è diversa: la fede è carina o è necessaria? Pensate a un bambino, no? Un bambino, se noi non lo battezziamo, se noi non lo educhiamo alle preghiere, gli togliamo una cosa carina o gli togliamo l'acqua per bere? Questa è la domanda. Un ragazzo delle cresime, se noi gli togliamo il Vangelo, gli togliamo una cosa divertente che lo arricchisce un po', o gli togliamo l'aria? Perché se la fede non è l'aria, non serve a niente. Cioè noi di soprammobili ce ne abbiamo tanti, le nostre case sono piene di soprammobili, dei matrimoni che ci hanno regalato il coccodrillo, l'elefantino, i miei fratelli volevano fare un negozio con tutti quanti gli oggetti dei matrimoni, tutte le bomboniere. Cioè la fede è una bomboniera o è il cuore dell'esistenza? Allora, nelle cicli precedenti il Papa aveva cominciato a dire: guardate che l'amore umano, se non è illuminato dall'amore divino, non riesce ad amare veramente. Cioè l'amore umano ha necessità di essere in contatto con l'amore divino. Quella donna che pensa tanto di saper amare il marito, poi quando c'è un problema, se lei non crede che Cristo la ama, non è detto che ce la fa a perdonarlo. E la speranza, cioè io ho la speranza, ma la mia speranza, la mia voglia di arrivare a scrivere un articolo bello su una rivista scientifica, la mia speranza di avere un lavoro, la mia speranza, ma in realtà se io non ho la speranza che la vita ha un significato, che la morte è vinta, in realtà le mie speranze piccole non me le godo più. Io ho bisogno della speranza che è Dio, dell'amore che è Dio, per vivere veramente. E nella enciclica Lumen Fidei si va dritto a questa questione, no? La fede è realmente necessaria? Allora, nella prima parte, siamo al punto 2, c'è un'espressione che potremmo dire la chiave di volta, e il Papa dice così, siamo al numero 3, poi lo leggerete con calma: L'uomo ha rinunziato, qui è Papa Francesco che parla adesso, non è più Papa Benedetto, l'uomo ha rinunziato alla ricerca di una luce grande, di una verità grande, per accontentarsi delle piccole luci che illuminano il breve istante ma sono incapaci di aprire la strada. Allora la fede viene vista sotto l'immagine della luce. Nel paragrafo precedente si diceva che i Romani, voi sapete che si era arrivati pian piano all'idea che c'era un Dio sole, il Dio Helios, per esempio il papà di Costantino, Costanzo Cloro, oramai era arrivato all'idea di un Dio unico e pensavano che il Dio unico fosse la luce. Perché la luce? Perché io voglio capire, io voglio vedere. Cos'è la vita? Domani, qual è la luce che mi fa scegliere il bene? Qual è la luce che illumina il perché ho amato proprio questa donna e non quell'altra che adesso è più giovane di questa? Perché? Qual è la luce che dice che ho fatto bene a sposare questa donna? Qual è la luce che mi dice che io ho le parole giuste per aiutare mio figlio, no? Allora loro cercavano nella luce del sole l'idea che ci fosse una luce capace di rischiarare il cammino. Il Papa Francesco dice: ci sono tante luci. Pensate alla scienza. La scienza è una luce veramente benedetta, veramente bella. Pensate il dentista. Il dentista, quando eravamo giovani, noi avevamo una luce con cui ci ti faceva. Quella luce è utile. Pensate alla luce dei giochi, la luce del computer, la luce di Facebook. Uno vai con un amico e ti insegna una cosa nuova. Adesso ci sono questi pupazzetti che uno si fabbrica. Cioè, ci sono tante piccole luci, no? Che non sono brutte. Ma c'è una luce che illumina tutta la vita. Cioè, la scienza è una luce, ma la scienza non sa dirmi cos'è il bene e il male, cos'è la speranza, da dove viene l'universo. Sempre per citare Papa Benedetto, sapete che adesso su internet si trova per intera la lettera che Papa Benedetto ha scritto a Odifreddi, e gli dice tranquillamente, Odifreddi parla della religione della matematica, dice che la matematica è una cosa logica, è come il logos, e lui crede nella religione matematica, no? E Papa Benedetto gli fa, lei nel suo libro non spiega cos'è il bene e il male, da dove viene l'universo, cos'è la libertà, da dove viene il male, se noi abbiamo la speranza. Cioè la scienza non sa dire cos'è il bene e il male, perché per dire cos'è il bene e il male serve una luce diversa che non nega la luce della scienza, che è una luce piccola, se volete anche grande, ma non grande come la fede, no? La fede è la luce grande di cui ha necessità ogni luce piccola per trovare il suo ambito. Questo è molto interessante, perché noi, pensate, nel dialogo anche con chi non crede, con i giovani, no? Noi dobbiamo spiegare che noi amiamo la scienza. Noi l'amiamo veramente. Pensate che il Big Bang, nessuno lo spiega, il Big Bang è stato come termine coniato perché nel 1929 per primo un prete gesuita belga, Georges-Édouard Lemaître, ipotizzò la teoria dell'espansione dell'universo. E allora per prenderlo in giro i colleghi cosmologi gli dissero: ti sei inventato il Big Bang. Cioè la parola Big Bang viene per prendere in giro un prete che è il primo che pensa che l'universo non è stazionario ma è in espansione. Poi ci vorranno decenni per provarlo, no? Per avere per rafforzare questa ipotesi, no? Cioè, noi amiamo la scienza. Quindi dire che la fede è la vera luce non vuol dire che la scienza non è luce, perché la maggior parte degli scienziati sono di origine cristiana, sono cattolici come questo Lemaître, e quindi il Big Bang, se volete, potremmo dire è nostro. Ma non è questo il problema. Il Big Bang ha bisogno di una luce che dice: ma è il Signore che è il custode, il creatore, colui che accompagna l'evoluzione, o l'evoluzione è cieca? Noi moriamo, nasciamo e non gliene importa niente a nessuno, no? E vedete che qui si riprende la stessa terminologia, come nella Spes Salvi si dice: c'è una grande speranza che ha solo il nome di Dio. E ci sono le tante piccole speranze che sono importantissime. Cioè, se la grande speranza distruggesse le piccole speranze non sarebbe vera. Carlo Marx aveva inventato il termine alienazione, diceva: voi credete e quindi smettete di studiare, voi credete e quindi non fate più l'università, voi credete e non amate la scienza. Cioè la fede vi aliena dalle questioni della vita. Allora la speranza invece no, ci dà ancora più gioia di fare gli scienziati, ci dà ancora più gioia di fare i politici, di fare le persone del diritto, di amare il dolce fatto bene, di cucinare la pizza come Cristo comanda, di fare i tortellini fatti bene, perché la grande speranza dà significato al donarsi per fare una buona cena. ma la buona cena ha bisogno della grande speranza. E subito dopo, lo vedete nel brano, nei numeri 26 e 27, trovate dei brani della Spessalvi di cui vi ho parlato, non c'è bisogno che li leggiamo, no? E invece i numeri 3, 4, 5 e 6, che vi ho messo rapidamente, sono i quattro capitoli portanti della Lumen Fidei. Quindi la fede viene vista come luce, luce della fede, all'inizio. La sottolineatura è che la fede è l'unica luce capace di illuminare l'intera esistenza. Se la fede non fosse vera, l'esistenza non avrebbe luce. Sarebbe come avere delle piccole luci per fare il sabato sera, per arrivare a Capodanno, per arrivare al viaggetto di Natale, per arrivare a andare a sciare a Cortina, però poi dopo, quando io riprendo a lavorare, in realtà mi manca la luce. Dove devo andare? Che devo fare? Qual è il domani? Io ho bisogno di una luce che è la fede. Allora, detto questo, nei quattro punti potremmo dire rapidamente, diciamo di cosa dicono e poi facciamo solo un sondaggio di scavo. Primo punto, la fede non nasce da noi, noi abbiamo bisogno di una luce, quello che abbiamo detto fino adesso, ma la luce non nasce da noi, ma nasce da Dio che viene a noi. Cioè l'uomo ha bisogno della fede, ma non è in grado di trovare Dio da solo, se Dio non gli viene vicino. Primo capitolo. Secondo capitolo, la fede è vera, cioè se la fede fosse un'esigenza dell'uomo, ma non fosse vera, fosse una favola, se Gesù non fosse veramente Dio, non fosse veramente risorto, se Dio non avesse veramente creato l'uomo e così via, allora sarebbe un tragico inganno. La fede è interessante solo se è vera. Se io dico, ma Gesù mi piace molto, è carino, è buono, eccetera, ma non è vero? Non è veramente se ha sposato la Maddalena, se ha avuto i figli dalla Maddalena, come dice Dan Brown e così via. Allora la fede non serve a niente. La fede deve essere vera per essere interessante, per essere veramente importante per l'uomo. Terzo capitolo, poi vedremo meglio, diciamo, facciamo un piccolo approfondimento su queste cose, prima le dico e poi dopo le approfondiamo. Terzo capitolo. La fede si trasmette in un dialogo in cui il figlio, anche grande, cioè il non credente, diventa figlio della Chiesa e la Chiesa lo educa in quattro modi, che sono la fede creduta, la fede celebrata, la fede vissuta, la fede pregata. Sono ben 10 paragrafi in cui si riprende la struttura del Catechismo della Chiesa Cattolica e si mostra che quello che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, le sue quattro parti, risalgono alla Chiesa antica che insegnava ai pagani, e vedremo in un attimo, insegnava in questi quattro modi, in maniera che la fede era vera, ma non era solo vera, era vissuta, era esperienza, era carità, era liturgia, era preghiera, era vita di famiglia. Sono quattro dimensioni che trasmettevano la fede. L'ultimo capitolo, che è il quarto, ha una cosa molto particolare che potremmo dire prepara quello che è veramente il primo documento totalmente di Papa Francesco, che è l'Evangelii Gaudium, che è uscito questa settimana. Il titolo di questa quarta parte è Dio prepara per loro una città. Cioè la fede ha qualcosa da dire sulla società. La fede non è una cosa da sacrestia, ma la fede parla dei rapporti di coppia, dei figli, delle coppie gay, della politica, dei poveri, della giustizia, della pace. La fede non è una cosa individualista, ma la fede parla della vita. E se non parlasse della vita non servirebbe a niente. Cioè, la fede non è brutto che la fede parli della società, ma è necessario, perché sennò la fede è inutile. Quindi Dio, dandoci la fede, ci sta preparando a costruire una città. E se voi guardate la prima lettera, la prima esortazione di Papa Francesco, vedete come lui ha chiaro questo: includere i poveri vuol dire avere un'idea di società, dove la società deve essere strutturata a partire dal Vangelo. Cioè, non è che me la vedo io, questo deve diventare un criterio comunitario, di popolo, di realtà pubblica. Altrimenti non si esce dalle questioni, no? Sono chiare le quattro parti, almeno globalmente? Bene. Allora, primo punto, diciamo qui è numerato come numero 3, ma è importante il capitolo primo. Abbiamo creduto all'amore. Cioè noi abbiamo creduto all'amore. Se ci pensate, la fede viene qui descritta, viene qui presentata come una risposta a un amore che viene a noi. Cioè, la fede non è la ricerca che l'uomo fa di Dio, ma è Dio che cerca l'uomo e l'uomo crede a questo amore. È ciò che la Chiesa ha sempre detto, la fede è un dono. Ma se ci pensate, quando noi parlate, per esempio, capita spessissimo di avere un collega ateo, un collega un po' miscredente, no? Che dice, io quando sono diventato prete, sono venuti tutti i miei compagni comunisti, autonomia operaia, cioè mi ricordo uno di autonomia operaia, che viene e mi fa, Andrea, ma fortunato te che c'hai la fede, cioè fortunato te, come se fosse una cosa che io sono fortunato, lui poveretto è sfortunato, a Roma si usa un'altra parola, ma adesso non possiamo usare queste parole perché siamo una parrocchia nobile, no? In realtà non è esattamente questo, cioè cosa vuol dire che noi abbiamo creduto all'amore? La fede non è un sentimento soggettivo che io ce l'ho e quello poveraccio non ce l'ha, ma è la risposta a un dono oggettivo, anzi potremmo dire personale, che Dio ha fatto. Cioè Gesù è venuto veramente, il bambino è nato, nel Natale Gesù è nato veramente, non è un pensiero mio, ma Gesù è venuto in mezzo a noi, nell'altare ci sta veramente sull'Eucaristia. Io faccio questo esempio, mi sono inventato questo esempio per spiegare questa cosa, no? A volte a noi preti ci capita di ascoltare di figli che non sono tanto amati, diciamo, dai genitori, i genitori non sono molto pieni di calore, no? Mi ricordo per esempio una storia di un ragazzo che aveva il papà molto freddo, molto un po' così algido, un po', e lui era fidanzato da 10 anni con una ragazza, va finalmente dopo 10 anni felice, papà, domani abbiamo deciso, ci sposiamo. Il papà lo guarda e fa, con chi? Cioè questa risposta è sbagliata, cioè il fatto che tu non senta la gioia che tuo figlio si sposa, ma tuo figlio si sposa, sei tu che devi adeguare il tuo sentimento alla realtà, perché quella realtà è reale. Pensate, può capitare, a me è capitato, no? Di una donna che ha un bambino, prima, un po' prima del matrimonio, dopo, va dalla mamma, aspettiamo un bambino, cioè, vede, le donne frigo, ognuno di voi, cioè, finché non lo dice, prima c'era la regola delle 12 settimane, no? Prima di 3 mesi non si diceva, cioè, tu arrivi, aspettiamo un bambino. Sì, la Roma domani cosa fa? Ah, c'è già, cioè, la freddezza, cioè, quel bambino è un dono, anche se tuo padre non gliene importa niente. E il tuo dolore è perché quel bambino è un dono. Allora quando si dice abbiamo creduto all'amore, non è che è una fortuna, ma la fede è la risposta giusta a ciò che Dio ha fatto. Cioè veramente Dio ha mandato Gesù e la risposta adeguata è la fede. E in particolare, prima di dire questo, questa parte, poi la leggerete con calma, presenta tutta la storia della salvezza, presenta Israele, Abramo, dove Dio pian piano si avvicina a presentare suo figlio, a venire lui in persona in mezzo a noi. Io paragono questa cosa a un brano che io amo tantissimo, che tutti amate tantissimo, chi l'ha letto, che è un brano famosissimo del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, un libro meraviglioso che è un'autobiografia per immagini, non è un libro, non è una favola, perché Saint-Exupéry era pilota ed è caduto nel deserto e stava per morire, e nel deserto si è domandato, ma qual è la rosa che mi attende al di là? Quello è un libro, se voi leggete Terra degli Uomini, che è un libro meraviglioso, che è il racconto autobiografico, voi capite che Saint-Exupéry nel Piccolo Principe racconta se stesso, no? Se a un certo punto si racconta questa cosa, si racconta che il Piccolo Principe incontra una volpe. Il Piccolo Principe, siccome è solo, come tutti noi siamo tutti un po' soli, ogni tanto ci lamentiamo che nessuno ci vuole bene, che mia nuora, mia suocera e mio marito, noi siamo. Il Piccolo Principe vede una volpe e gli fa, ah, sono solo, vogliamo diventare amici? La volpe lo guarda e gli fa, no, non è esattamente che l'amicizia funziona così, cioè noi siamo estranei. L'amicizia non si fa in un istante, l'amicizia è una cosa faticosa dove noi dobbiamo pian piano metterci uno vicino all'altro e pian piano ci conosceremo, e quando noi ci sederemo uno vicino all'altro ci conosceremo, allora saremo amici. Ti va di fare questo, gli dice la Volpe a lui, no? Cioè, l'insegna che conoscersi, amarsi, in francese è apprivoiser, cioè rendersi proprio. L'amicizia è quando un altro diventa proprio, cioè io lo amo talmente, lo conosco, che è veramente mio amico. Voi sapete che fra di voi, non è che voi siete, non è che vi conoscete, anche se siete, qualcuno è amico veramente, no? Ma a volte uno sta vicino da 3 anni e non sa che in quella famiglia quella donna sta vivendo l'inferno, o sta vivendo una paura, sta vivendo un dolore di una malattia, 2 suore, 2 preti. Non è detto che noi raccontiamo veramente chi siamo. Cioè, raccontare i dolori più grandi e raccontare le gioie più grandi, questo è solo dell'amore profondo. Noi non sappiamo, pensate quante volte uno improvvisamente si accorge, ah, ma tu avevi questo, ma non lo sapevo. Improvvisamente succede, anzi, viene fuori una cosa, ma come, sono 10 anni che c'hai questo dolore, non me l'hai mai detto. Perché per conoscere il cuore dell'altro, l'altro si deve aprire, cioè non basta che io lo interrogo, ma lui si deve aprire, come la volpe e il piccolo principe, si devono pian piano aprire e raccontarsi. Un'immagine che uso spesso, pensate all'immagine per esempio di una mamma e di un figlio. Mia mamma, quando ero piccolo, voleva sempre sapere se io ero fidanzato o no. E lei, con cui io la odiavo quando faceva queste domande, lei diceva, ma le bambine della tua classe, io avevo 18 anni, ma le bambine della tua classe, io le spaccato in testa una bottiglia, eccetera. Cosa fa? Quando la mamma fa una domanda al figlio, come è andata oggi a scuola?
Bene.
Come va?
Normale.
Cioè, cosa c'è?
Niente.
Poi vedete un giorno che vostro figlio arriva disperato, cioè a pianto, si vede che... Come va?
Bene.
Successo qualcosa?
Niente.
Casomai l'ha lasciato la ragazza si è presa il suo amico del cuore, lui è furibondo, ma lui non ve lo dice. Se voi, per sapere che cosa succede, ve lo deve dire lui. Pensate per esempio cosa succede quando le due persone si mettono insieme la prima sera, no? Cioè, si avvicinano pian piano, la prima sera si danno un bacio, io ti amo, eccetera, si raccontano tutta la loro vita. Ma lo sai il mio ragazzo precedente, ma lo sai ho fatto quello, lo sai mio padre, ma lo sai... Perché? Perché l'amore è raccontarsi. L'amore è non fare delle cose, ma l'amore è mettere il nostro cuore nelle mani dell'altro. Allora, che cos'è la storia della salvezza? Cosa vuol dire abbiamo creduto all'amore di Dio? Vuol dire che Dio si mette un po' nelle mani con Abramo, poi con Mosè, poi con i profeti, cioè pian piano è come la volpe che si comincia a sedere vicino al piccolo principe. Quando Cristo arriva, finalmente Dio si siede vicino a noi e ci dice, questo sono io, questo è il mio volto, ecco, mi sono venuto. Io ti ho rivelato tutto di me, cioè Dio in Cristo ci ha detto tutto, come quel ragazzo e quella ragazza quella prima sera si sono detti tutta la loro vita che non avevano mai detto a nessun altro. La ragazza è capace che gli dice che ha abortito, la ragazza è capace che gli dice che ne ha fatte, cioè ti dici quello che sei veramente. Allora cosa vuol dire abbiamo creduto all'amore? Noi abbiamo creduto a Dio che ha raccontato se stesso, cioè Dio è venuto, ci ha amato, e noi abbiamo creduto al fatto che Lui ci ha amato, perché Lui ce l'ha dimostrato, ce l'ha detto, è venuto in mezzo a noi. E nessun uomo potrebbe dire chi è Dio se Dio non fosse venuto. La fede è una risposta a Dio che viene, non siamo noi che scopriamo Dio. Dio viene e allora noi diciamo, sei venuto, meno male. Non è quella ragazza che si costruisce il ragazzo, o viceversa, ma è quel ragazzo che ascolta la ragazza e crede all'amore che lei gli dice. Non è un'idea, è un fatto. Se voi lo leggerete con calma, no? Qui viene fuori allora la storia di Israele che pian piano scopre il vero Dio e toglie gli idoli. Voi sapete che se noi diciamo che Gesù è il vero volto di Dio, questo vuol dire necessariamente che per esempio la religione dei Baal, la religione egizia, non ha il vero volto di Dio, cioè Dio agli egizi antichi, ai faraoni, non ha rivelato pienamente il suo volto. Così come quella ragazza non ha detto a tutti il suo passato, l'ha detto solo a quel ragazzo lì. C'è questa frase bellissima al numero 13 di Martin Buber. Martin Buber è un ebreo, ma un po', diciamo, è un po' protestante, cioè gli ebrei ortodossi non è che lo amano tanto, però è un personaggio gigantesco, un filosofo, un ebreo, un grande maestro. Guardate questa frase che dice. Martin Buber citava questa definizione dell'idolatria offerta dal rabbino di Koch, che è un rabbino della storia ebraica, no? Vi è idolatria quando un volto si rivolge riverente a un volto che non è un volto. Cioè, quando l'Egitto si rivolgeva al Dio coccodrillo, non era il volto dell'amore di Cristo. Cioè, Dio, non è che noi disprezziamo gli egiziani, ma noi diciamo il Dio coccodrillo è un idolo. Cioè, vediamo che non è arrivato ancora la rivelazione piena dell'amore di Dio. Il Dio coccodrillo ti rivela la potenza, per esempio, il fatto che ti morde, che... ma non ti rivela la dolcezza, la grandezza piccola di Dio, no? Allora, nella storia, Dio pian piano toglie gli idoli, toglie le false immagini, per arrivare a rivelarsi pienamente in Gesù. Noi cristiani non è che diciamo che Cristo è vero perché disprezziamo gli altri. Noi diciamo perché Cristo è vero perché è vero. E gli altri li amiamo e speriamo che con i loro brandelli di verità arrivino a vedere che quello è il volto pieno di Dio, no? E al 17 si dice, proprio perché Gesù è il figlio, perché è radicato in modo assoluto nel Padre, ha potuto vincere la morte e far risplendere la pienezza, in pienezza la vita. Cioè Gesù è radicato nel Padre, Gesù è il volto del Padre. Questo qui si apre un punto molto importante, ma non abbiamo tempo di svilupparlo, però mi basta dirlo e passiamo al secondo punto, che è questo. Voi sapete che noi dovremmo imparare a rispondere in maniera libera, immediata, e educare a questo, alla domanda: che cos'è la parola di Dio? Se io pongo a un gruppo di cresima, un gruppo di bambini, a volte anche un gruppo, gli pongo questa domanda: che cos'è la parola di Dio? Loro, la maggior parte di loro, mi rispondono: la Bibbia. Ma questo è sbagliatissimo, perché noi dovremmo rispondere: la parola di Dio completa è Gesù. Perché Dio non ci ha mandato un libro, cioè la differenza fra il cristianesimo e le altre religioni, che nelle altre religioni il massimo che Dio può fare è darci un libro. Perché Dio non può venire in mezzo a noi, Dio non può scendere nella piccolezza. Pensate per esempio nell'Islam, no? Dio è talmente trascendente, questa è già nella mentalità islamica, è una cosa ovvia, non è un'offesa dire questo, ma è riconoscere la loro identità. Dio è talmente grande, che cosa può fare? Lui non può venire, non puoi vedere il suo volto. Ti ama e ti manda un libro per sapere come ti devi comportare. Il massimo, per un islamico, alla domanda che cos'è la parola di Dio, la risposta corretta è il Corano. Ma se noi rispondiamo alla Bibbia, noi stiamo identificando il cristianesimo, noi dovremmo dire la parola completa è Cristo, la parola è viva, ci ama, ci accarezza, ci tocca, è bambino, ti ha tirato fuori il sangue per noi, è risorto. E la Bibbia, che è parola di Dio, non è la parola, la Bibbia è parola di Dio, non è la parola di Dio. La Bibbia ci serve per arrivare alla parola di Dio vera, che è Cristo. Allora, questo primo parte dice questo: noi abbiamo creduto all'amore di Dio, cioè abbiamo creduto che Cristo è il volto di Dio. Se volete, questo è una cosa veramente importante, se Gesù fosse solo un uomo, allora noi non potremmo dire che Dio è amore. Cioè, perché noi diciamo che Dio è amore? Perché noi diciamo sulla croce è Dio che ci ha amato, non ci ha amato l'uomo Gesù solamente, ma ci ha amato Dio. Se Gesù è solamente un uomo, allora noi non sappiamo ancora se Dio è amore o non è amore. È perché Gesù è Dio, oltre a essere uomo, che noi abbiamo creduto all'amore di Dio. Quindi questa prima parte mette al cuore subito la novità cristiana. La fede è credere che Dio si è fatto carne. La fede è credere che Dio non ha mandato delle cose da leggere su di Lui, ma è venuto ad abbracciarci. Secondo capitolo, la verità. Vedete un piccolo brano del numero 24. La fede senza verità non salva, non rende sicuri i nostri passi. Se io devo diventare prete, ma io non sono sicuro se Dio c'è, devo diventare suora. Ma cioè, se Dio non c'è, ma perché dovrei diventare suora? Perché dovrei diventare prete? Ma perché dovrei confermare? Cioè, la fede deve essere sicura, se no non mi farà fare nessuna scelta che vada oltre il oltre l'oggi e il domani. Resta una bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità, qualcosa che ci accontenta solo nella misura in cui vogliamo illuderci. Voi sapete che qui ci sono i grandi filosofi come Feuerbach. Feuerbach cosa dice? Adesso non dobbiamo fare filosofia, ma chi di voi per collegare i nodi vitali, i gangli del nostro... Feuerbach, che è precedente a Marx, dice: Dio è la proiezione dell'uomo che noi vorremmo essere. Cioè, in realtà Dio non esiste, ma siccome l'uomo vorrebbe essere buono ma non ci riesce, allora proietta in Dio il suo ideale di un uomo. Ma se la fede è questo, ma allora se mio figlio muore, è morto, cioè non è che sorge. Ma quella ragazza, se Dio non è Dio, non l'ho incontrata per la provvidenza di Dio, l'ho incontrata per caso e potrei essermi sbagliato completamente. Cioè, solo se Dio è Dio, realmente la luce entra nella mia vita. Oppure si riduce a un bel sentimento che consola e riscalda, ma resta soggetto al mutarsi dell'anima. Voi sapete quanta gente entra in chiesa una volta e si commuove, sente un profumo, sente un odore, si sente, poi dopo c'è un problema, ma cambia il parroco, cambia il viceparroco, e io quello non mi piace più, perdo la fede. Ho perso la fede perché è cambiato il parroco. Questo papa mi piace, quell'altro non mi piace, allora cambia il papa e io non vado più in chiesa. No, la fede deve essere vera, solida. Cioè, se è solo un sentimento che dipende da una serie di situazioni, quella fede non mi illumina veramente. È un punto particolare dove si insiste, ve lo accenno solamente, poi lo svilupperete, no? Mi piace dire una battuta, che è una cosa interessante, e sapete che noi siamo accusati spesso di essere delle persone dogmatiche, in senso negativo, no? Ma voi cattolici siete dogmatici, credete a Dio creatore, al peccato originale, alla Madonna che era vergine. C'è un autore straordinario che vi invito a frequentare, a saccheggiare, a leggere anche a scuola, eccetera, che si chiama Gilbert K. Chesterton, che è un anglicano diventato cattolico. Chesterton è un personaggio geniale della prima metà del Novecento che rovescia tutti gli luoghi comuni. E lui dice: ma voi ci accusate di essere dogmatici perché noi siamo coloro che testimoniano un fatto. Per esempio, io mi chiamo Andrea, è vero, sono nato a Bologna, non si sa perché i miei genitori erano tutte altre parti, però è vero, io sono nato a Bologna, sono nato il 2 dicembre 1960, ed è vero, no? Voi potreste dire: Andrea, tu sei dogmatico perché affermi di essere nato a Bologna. In realtà l'essere certi che sono nato a Bologna è perché è un fatto. Cioè, se io dicessi che non so se sono nato a Bologna, sarei un cretino. Io mi chiamo Andrea, cioè la mia forza nel dire che mi chiamo Andrea è esattamente perché la fede cristiana non è un'idea, delle idee si può anche discutere, ma l'incarnazione è un fatto. Gesù è venuto, Gesù ha detto quelle cose, Gesù era bambino, Gesù è morto in croce, Gesù è risorto, Gesù ha dato i sacramenti, Gesù ha chiamato Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni. Cioè, queste cose sono dei fatti. E la verità è l'adesione alla verità fattuale. Veramente Cristo ha fatto questo. Terza parte. Mi seguite sempre? Vi siete stancati un po'? Forse sì. Terza parte, per 10 paragrafi, questo per me che sono direttore dell'ufficio politico è molto interessante, perché è uno dei punti difficili ma bellissimi che io vorrei che passassero, cioè che tutti sapessero questa cosa nella catechesi, no? Voi sapete che di solito c'è come un punto che dove si blocca la macchina, no? Cioè c'è questo strumento, il catechismo della Chiesa Cattolica, sapete che l'anno della fede doveva servire a riprendere il concilio. L'abbiamo fatto finora, il concilio è Dio che rivela se stesso e non rivela un libro, Dio viene a noi e così via, no? Ma doveva servire anche a riprendere il catechismo della Chiesa Cattolica. Allora di solito cosa succede? Che si alza uno, un teologo, un prete, un vescovo e dice: dovete leggere il catechismo della Chiesa Cattolica, e tu lo prendi, è un mattone, non sai cosa farci, lo pigli e lo rimetti a posto, no? Cioè io dico sempre scherzando, dire che dovete leggere il catechismo della Chiesa Cattolica non serve a niente. Bisogna spiegare come è fatto, cioè per aiutare uno a usarlo gli devi spiegare la struttura, cioè dove trovi, come fai a orientarti e a capire che è interessante, no? Allora, questi 10 punti che cosa fanno? Spiegano che per trasmettere la fede la Chiesa ha inventato, senza un concilio, senza un incontro, quasi spontaneamente ha inventato quattro pilastri, quattro dimensioni, che fanno la nostra vita di fede. Ve li dico, ve li ripeto e poi ve li spiego rapidamente e poi arriviamo all'ultimo punto. Prima cosa, addirittura nell'enciclica, la prima cosa non è come di solito il credo, ma la prima cosa è la liturgia. Se voi leggerete il testo vi accorgerete che lui dice ha inventato la liturgia, ha scritto il credo, ha preso i comandamenti, ha preso il Padre Nostro. Perché? Allora, prima cosa, la liturgia. Voi sapete che per trasmettere la fede ad un altro, che cosa fate? Gli dite, vivi con me l'anno liturgico. Avete un bambino, per esempio, cosa fate? Non è che gli dite, leggiamo Genesi 3, Levitico 4, Giona 7. Gli dite, oggi è Natale. Natale, è nato il bambino. Il bambino è l'incarnazione. Sono arrivati i magi. Poi dopo c'è il tempo ordinario, Gesù predica. Poi c'è la Quaresima, c'è il battesimo. Cioè, nella liturgia noi trasmettiamo la fede. Nell'enciclica si dice, proprio perché la fede non è un'idea ma è un incontro, la Chiesa ha inventato la liturgia perché la liturgia è l'incontro fra l'uomo e Dio. A me piace dire questa cosa, non è scritto nell'enciclica ma per spiegarvi la linea che c'è dentro, no? Quando noi diciamo che la catechesi deve essere esperienziale, vuol dire che deve essere liturgica, cioè se io devo far fare un bambino l'esperienza di Dio, deve venire a messa, deve imparare i canti, deve inginocchiarsi, deve fare silenzio, deve scoprire che il mercoledì delle ceneri si digiuna, che alla festa della Madonna si dice l'Ave Maria. Cioè se non c'è la liturgia, non c'è l'esperienza di Dio, diventa astratta, fredda la catechesi. Da parroco, per esempio, il giovedì santo, io pretendevo che tutti i bambini di comunione venissero il giovedì santo 5 minuti a pregare con Gesù che dice sia fatta la tua volontà. Non gli dicevo la riunione riprende fra 2 settimane, dicevo questa settimana la riunione è alle 9 di sera, dalle 9 alle 9 e un quarto, e noi in silenzio pregheremo con Gesù che dice a Dio sia fatta la tua volontà. Per i bambini quella riunione di 5 minuti era più bella di tutte le riunioni dell'anno, perché gli faceva fare l'esperienza di pregare la notte nel buio, di confrontarsi con Gesù. Cioè noi non possiamo entrare nel mondo di Dio senza la liturgia. Pensate ai sacramenti, no? Cioè i sacramenti sono più importanti da questo punto di vista della parola di Dio scritta. Per esempio, voi leggete per 1000 volte Gesù che dice questo è il mio corpo, il Vangelo di Marco, di Luca, ma voi non avete l'Eucaristia. Cioè la lettura della Bibbia non vi dà l'Eucaristia. Se voi invece andate a messa e Don Gottardo dice questo è il mio corpo, basta che lo dica una volta e lì Cristo è presente. Questa è la forza della liturgia, cioè la liturgia è parola di Dio efficace, anche la scrittura è parola di Dio efficace, ma la liturgia ha un'efficacia che è forte. Allora la Chiesa antica aveva capito che per insegnare la fede bisognava vivere la liturgia. Pensate che i catecumeni antichi, perché la struttura delle quattro parti del catechismo della Chiesa Cattolica, dice la Lumen Fidei, viene dal catecumenato della Chiesa antica. Cioè, quando un adulto voleva diventare cristiano, anche se non era ancora battezzato, lo si faceva andare tutte le domeniche a messa. Usciva la preghiera dei fedeli, ma la prima parte della messa imparava i canti, stava zitto, ascoltava il Vangelo, sentiva l'omelia, sentiva il credo. Poi alla preghiera dei fedeli, la preghiera dei fedeli si chiama dei fedeli perché a quel momento restavano solo i fedeli, cioè i catecumeni uscivano, anche oggi è così, e i fedeli restano e i catecumeni si mettevano un'altra parte e facevano una catechesi continuando a approfondire sapendo che i loro fratelli stavano già facendo l'Eucaristia. Allora la liturgia, se io non ho la liturgia non riesco a trasmettere la fede. La seconda colonna è il credo. Una persona per avere la fede matura non basta che riceva i sacramenti, ma deve credere che la fede del credo, la fede del simbolo di fede, sintetizza tutta quanta la storia della salvezza. Per cui la Chiesa antica e la Chiesa di oggi ai catecumeni consegna il simbolo di fede, c'è una cosa che si chiama traditio simboli, cioè consegna del credo, e poi c'è la redditio simboli, il sabato santo loro debbono dire questa fede della Chiesa è la mia fede. Voi sapete che un ragazzo se dice, bah, io a Dio ci credo, ma Dio non ha creato il mondo, non ha creato l'uomo, la sua fede è debole. Dice, sì, io a Dio ci credo, ma la vita eterna no. Sì, la Madonna mi piace, però è la remissione dei peccati. Cioè, la fede è quella. La sua bellezza, la sua armonia è il credo. Allora, spiega l'enciclica, per trasmettere la fede dobbiamo vivere i sette sacramenti, ma dobbiamo anche amare il credo. Terza colonna, la fede è vivere i comandamenti. Cioè non basta che io abbia i sacramenti, non basta che io creda, il credo della Chiesa, ma la fede è bella perché mi dà una nuova immagine di vita, di famiglia, di fecondità, mi fa desiderare diventare madre o padre, mi fa desiderare farmi prete, mi fa aiutare i poveri. Cioè la fede è fede perché mi dà uno sguardo nuovo sulla vita. E sapete che i comandamenti sono veramente tutta quanta la vita, no? C'è l'onorare il padre e la madre, il non dire falsa testimonianza, il non uccidere, santificare le feste, non desiderare, desiderare in maniera... Cioè, addirittura si arriva a parlare del desiderio, perché un uomo che facesse le cose contro il suo desiderio ha rovinato tutto. Se io sono ansioso di avere la donna di un altro, e cioè non ce l'ho, però sto male perché... cos'è il desiderio? Cioè la vita cristiana è rinnovare la vita nuova. La terza parte del catechismo della Chiesa Cattolica si chiama la vita in Cristo. Cioè in Cristo c'è una vita nuova, una vita che pian piano fa fatica, certo, però è serena, è bella. Un esempio che io faccio sempre, no? Pensate, di solito noi abbiamo, spesso, è una benedizione, noi abbiamo nelle parrocchie, per esempio nella mia parrocchia si faceva la catechesi non di domenica ma di giorno feriale alle 5 e quindi venivano solo le mamme, cioè i catechisti erano solo le mamme, no? E i bambini come facevano a imparare la famiglia, per esempio? Voi sapete che molti bambini hanno una famiglia separata, hanno dei genitori che sono odiati, si sono picchiati, passano dal sabato e domenica, passano da una casa all'altra, possono esserci tre donne, tre uomini. Io dicevo scherzando, no? Scusa, ma tu sei una catechista, ma almeno una volta l'anno vuoi venire con tuo marito? Gli fate vedere che vi volete bene, gli raccontate come vi siete conosciuti. Cioè, che una persona senta che la Chiesa crede nella famiglia è importante. Non c'è, la fede non è solo credere in Dio, ma è credere nella possibilità di non commettere adulterio. Oggi è venuta una catechista che mi è molto cara, che ho conosciuto nei viaggi in Terra Santa, eccetera, e che mi ha raccontato per la prima volta, si parlava così proprio del matrimonio, no? E lei mi fa, lo sai Don Andrea, io, mio padre era malato, io ho sempre avuto tanti problemi, eccetera, ho fatto un viaggio a Loreto per pellegrinaggio alla Madonna, e a un certo punto, non me l'aspettavo, il prete ci ha detto, chiedete una grazia alla Madonna. E io ho chiesto di trovare un uomo buono. Dico, non importa che sia bello, ma che sia buono, che voglia bene, che si possa... Dopo un mese l'ho trovato e si è messa a piangere. Cioè lei adesso, dopo 40 anni, mi diceva, io ho trovato attraverso la preghiera questa persona. Io mi rendo conto che è un dono, è un tesoro. Ora un bambino, un ragazzo, un giovane, deve capire che noi crediamo che è bello sposarsi. Non basta che noi crediamo che Dio è creatore, che Gesù è figlio di Dio, ma noi crediamo che sposarsi è bello, che essere mamma e papà è bello, che vale la pena, anzi, che non avere questo è un dramma, se volete, no? Ci permette di capire chi piange perché non è riuscito ad avere questo. Il mistero dell'amore è ciò che permette di capire chi è stato tradito nell'amore e piange e si rende conto. Perché se non fosse così l'amore, ma allora dovremmo dire sei un cretino che piangi. No, tu piangi perché si è rovinato una cosa importante. Quarta colonna, il Padre Nostro. La Chiesa antica nel catecumenato non aveva come fuoco solo il credo, solo i sacramenti, solo i comandamenti, ma aveva come fuoco una quarta cosa, che è la cura dell'interiorità. Cioè voleva aiutare i catecumeni, e tutt'oggi vuole aiutare a fare questo, qui c'è una catechista di catecumeni qui in mezzo, cioè voleva aiutare a saper pregare da soli. C'è la preghiera la domenica, ma poi io il martedì, il venerdì, oggi prego? Stasera prima di andare a dormire prego o non prego? Mangio, dormo, gioco su Facebook e poi dopo vado a dormire senza aver ringraziato Dio. La Chiesa diceva noi dobbiamo aiutare le persone a, perché è bello, ad avere una relazione personale con Dio. E allora consegnava il Padre Nostro e le persone prima del battesimo ridicevano il Padre Nostro e dicevano noi tutti i giorni della nostra vita diremo il Padre Nostro, ci rivolgeremo nella preghiera a Dio. Se ci pensate, questa quarta parte della trasmissione della fede è una delle cose più difficili oggi. Perché? Perché noi non sappiamo più insegnare, noi come società, il silenzio. Voi guardate, quale bambino sta zitto? è la lamentela dei maestri, delle maestre, dei catechisti, delle mamme. Loro non sanno godere di stare da soli, di pensare, di contemplare, di dire una preghiera, no? Una volta mi ha raccontato un mio amico sacerdote, tra l'altro se volete vi ho messo nella prima pagina, ci sono due immagini, stiamo preparando dei video per la formazione dei catechisti, stanno su YouTube, e questo è una cosa che lui usa ai bambini per spiegare cos'è l'anima, li trovate lì, sono dei video di formazione. Lui, per esempio, il Padre Nostro o l'Ave Maria gliela fa recitare, poi dopo gliela fa dire in silenzio, gliela fa cantare. Cosa vi è piaciuto di più, dire l'Ave Maria recitata, dirla in silenzio o cantarla? I bambini dicono subito, dirla in silenzio, cantarla. E perché vi è piaciuto di più dirla in silenzio rispetto a recitarla? Perché? E loro non sanno rispondere. Perché voi avete il gusto dell'anima. Cioè, come il palato sente che è buono quella cioccolata ed è cattivo quell'altra cioccolata, così l'uomo ha il gusto delle cose dell'amore di Dio. E pregare in silenzio è bellissimo. Bisogna aiutare le persone a imparare la preghiera. Quando ero in parrocchia portavo i bambini delle comunioni a fare il campo estivo, e la sera facciamo la compieta intera, che è breve, ma in silenzio, o in chiesa o sotto le stelle, si pregava in silenzio per i genitori, si chiedeva perdono. Poi alla fine del campo, al momento del bilancio, gli chiedevo cos'è che vi è piaciuto di più. E loro non dicevano la partita di pallone, dicevano quando stavamo in silenzio la sera. Provate a pensare, io abbasso il tono di voce, cioè cosa vuol dire raccogliersi, ringraziare, intercedere per una cosa difficile della mia famiglia, ascoltare la parola. Cioè il Padre Nostro, la preghiera, è uno dei quattro elementi costitutivi della vita di fede. Ultimo punto, siamo arrivati alla fine. Dio prepara per loro una città. Vedete subito l'inizio, il numero 50. Nel presentare la storia dei patriarchi e dei giusti dell'Antico Testamento, la lettera agli ebrei pone in rilievo un aspetto essenziale della loro fede. Essa non si configura solo come un cammino, queste quattro dimensioni, ma anche come l'edificazione. Cioè la fede è qualcosa che ti porta a mettere su casa. Potremmo dire, cioè, la fede ti fa costruire una società, delle amicizie, un'università, un'idea di cultura, un'idea di lavoro, un'idea di giustizia, un'idea di giustizia internazionale, un'idea di economia. Cioè, se la fede fosse una cosa privatistica, la persona potrebbe dire a me non mi interessa. No, la fede deve entrare nel mondo, ha qualcosa da dire nel mondo, no? E qui noi potremmo dire, appunto accenno solamente, all'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Papa Francesco spiega che la fede non è una cosa solo del singolo. Anzi, lui dice, spesso, giustamente, noi ci preoccupiamo se uno ha un'eresia dottrinale e non ci preoccupiamo di una cosa altrettanto grave se uno, per esempio, non ama i poveri, se uno non è giusto, se uno non lavora bene. Se uno è un idraulico e i suoi rubinetti dopo un mese si rompono tutti quanti, quella cosa lì è, nella sua semplicità, è un peccato contro Dio e contro la fede. Perché è dall'aspetto sociale che si vede anche la grandezza della fede. E in particolare, vi dicevo, insiste su questo aspetto che è l'inclusione dei poveri. L'altro aspetto è il dialogo per la pace. Cosa vuol dire, ripeto, possiamo solo accennare, no? Una cosa su cui lavorarci, no? Cioè, lui dice, nel Vangelo di Gesù è chiaro che se noi vogliamo vivere il Vangelo, bisogna includere nella nostra prospettiva di vita la presenza di chi è debole. E spiega una cosa interessantissima, ve l'ho messo qui, l'ho trovato a un certo punto, il che vuol dire che i diritti che noi abbiamo, che sono reali, possono recedere se c'è il diritto di un piccolo che verrebbe, come dire, distrutto dall'assunzione del mio diritto come prioritario. Per esempio, io di per sé ho diritto ad avere 7 e 8, cioè se io lavoro bene, se io di per sé il mio guadagno è mio. Ma se il fatto che io mi tenga tutte queste cose fa sì che un'altra persona che ha il diritto lui di vivere della cultura, del cibo, eccetera, se io questa cosa vuol dire che questo è il mio diritto, vuol dire che lui muore. Allora il mio diritto deve essere messo nel contesto sociale, per cui io devo coniugare il mio diritto con il suo. Facciamo un altro esempio che non fa il Papa, ma che è altrettanto importante. Pensate alla questione delle adozioni, per esempio, di una coppia gay, no? Cioè, il mondo ragiona così, perché noi ragioniamo sempre sui diritti nostri e mai sui diritti degli altri, no? Noi abbiamo diritto ad avere un bambino, lo vogliamo, abbiamo diritto. E io risponderei, sì, ma c'è il diritto del bambino, cioè il bambino è più debole di te. Tu sei un borghese, sei un cantante che paghi 3.000 euro, 100.000 euro, paghi una donna indiana, ti fai avere un bambino, ma il bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma. Cioè, il povero è lui, non sei tu. La persona veramente debole è il bambino. Perché il bambino non deve avere un papà o una mamma? Allora, se io parto dal diritto del povero, cambia il discorso con il potere, con il denaro, eccetera, cambia il discorso dell'affettività, per esempio. Cioè, c'è il diritto dell'altra persona. Finiamo al punto 7, solo come un finale, con una cosa molto, molto bella che ci riporta alla prima domanda, no? Se la fede è necessaria, se la fede ha un futuro in questa società. Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco cerca di scuotere i catechisti, i collaboratori pastorali, eccetera, su vari punti, e uno di questi punti è il pessimismo infecondo. Cioè dice, quando noi cominciamo a fare l'evangelizzazione, la catechesi, la cultura dicendo ma tanto la gente non crede più, i bambini non vengono in chiesa, i ragazzi se ne vanno, le famiglie divorziano, eccetera, noi abbiamo un pessimismo che è infecondo, cioè siamo sempre pessimisti e non generiamo più la vita. E notate queste due frasi che sono secondo me bellissime. Nessuno, siamo al numero 85, seconda riga, nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Cioè, se noi non siamo convinti che la fede è la cosa necessaria ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, alla nostra società, ma noi pensiamo di aver già perso e di avere un prodotto scadente, ma allora che senso ha parlare di evangelizzazione? Cioè, l'evangelizzazione ha senso se io sono fiero di quello che ho e sento che a te ti manca, cioè a te giovane di 14 anni, sei tu che hai bisogno di Cristo, non sono io che ho bisogno di avere te nella mia parrocchia, ma sei tu che hai bisogno del Vangelo. Se tu non avrai il Vangelo sarai un po' più triste, sarai un po' più misero, ti mancherà uno slancio, no? Il pessimismo da vincere è dire c'è un trionfo, e continua poco sotto. Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Cioè, cos'è la forza della Chiesa? È una tenerezza combattiva che sa che il male dirà non vale la pena, guarda qui, ma invece siamo noi a dover combattere la battaglia. E poi dopo spiega, dove c'è il deserto, siamo noi a dover metterci l'anfora d'acqua. Cioè è vero che oggi in alcune situazioni è un deserto, ma noi che ci stiamo a fare? Ci stiamo con l'anfora della fede a mettere quell'acqua che serve al mondo, serve alla gente che abbiamo intorno. Bene, questa voleva essere solo una introduzione, e poi avrete per fortuna tutto l'anno per approfondire. La prima domanda tocca un tema che io sento molto, nel senso che io credo che forse il problema più grande che noi abbiamo oggi è quello della forza. Cioè, a noi sembra che avere una chiarezza, una forza sia brutto, e l'esempio che io ho in mente è la confermazione. Cioè, voi sapete che la confermazione, la cresima, non è... In teologia questo è molto importante, non siamo noi che diciamo sì a quello che hanno detto i nostri genitori, questa è una stupidaggine teologica e pastorale, perché la cresima è un sacramento che viene da Dio per noi, cioè Lui che ci conferma, cioè Lui ci dà la forza e noi allora troviamo la forza. Io lo paragono faccio questo esempio per spiegare cos'è la forza e la confermazione. Un giorno stavo passeggiando per strada e mi sono immaginato mio padre che mi diceva: Andrea, lo sai che mi piace quello che fai, anche se non ti capiscono, quando vai in giro a parlare, cioè coraggio, stai facendo bene, sei la luce dei miei occhi, cioè sentire che c'è un padre che ti dà forza, ti conferma, no? Mi è venuto in mente, io amo molto Harry Potter, spero qualcuno di voi anche, si potrebbe discutere su Harry Potter, ma comunque Harry Potter Potter, per chi non lo sa, Harry Potter è una saga, diciamo, di una scrittrice inglese, dove c'è un ragazzetto che passa da 11 a 17 anni e nell'ultimo capitolo, l'ultimo libro e anche l'ultimo film, deve arrivare a 17 anni a dare la vita, a morire, perché siccome lui ha una parte del male, un Horcrux che è entrato dentro di lui, se lui non affronta il nemico, si chiama Voldemort, e in qualche modo non con rischio di morire, lui si finisce il mondo, finisce la sua scuola, la scuola di magia, eccetera, no? E lui ha paura, lui vuole salvare i suoi amici, tutti i nostri ragazzi vogliono salvare i loro amici, vogliono essere leali, vogliono essere buoni, vogliono essere, però poi non ci riescono. Cosa succede? Che entra nel bosco pauroso, gli appaiono i suoi genitori che erano morti per salvare lui e gli dicono: Harry, coraggio, vai a morire, ce la farai, coraggio, aspettano te, aspettano il tuo dono, cioè gli danno forza. Se voi pensate, insomma, il dramma di oggi è: ce la farò a essere padre? No, troppo difficile. Sapete che i ragazzi non vi dicono mai no, vi dicono è difficile. Ma vuoi essere cristiano? È difficile. Vuoi vivere un'esperienza di carità? È difficile. Cioè, ma nel loro linguaggio è difficile, vuol dire non lo farò. La paura, cioè cioè questo è un problema molto serio, no? Pensate alla figura maschile, oggi il grande problema è avere delle persone che sanno tenere una posizione, a casa, una regola, un orario in cui si va a dormire. Voi sapete che in alcune case i bambini non hanno un orario, i bambini di 3 anni non hanno un orario in cui andare a dormire, vanno a dormire a mezzanotte, un bambino di 5 anni. Perché il papà non se la sente, non si sente forte. Allora, diciamo, quando si dice che bisogna edificare una città, vuol dire che lì si parla della famiglia, della politica, cioè, e poi la lettera del Papa, l'esortazione, allarga questo discorso, no? Cioè, oggi l'idea è, secondo me è molto bella, il mondo attende qualcosa, no? Pensate per esempio alla crisi educativa, guardate che non siamo solo noi nella Chiesa a essere in difficoltà, ma pensate a un docente delle medie di scuola, un professore di italiano, di matematica, guardate che sono veramente in crisi. Che cosa bisogna dire a un ragazzo? Boh. Bisogna che tenga acceso il cellulare o no? Boh. Deve studiare Dante? Boh. Serve invece una forza di una proposta. Seconda domanda la sua, e io sono molto d'accordo, cioè se ci pensate è veramente paradossale, cioè che il Papa debba scrivere sulla fede, cioè uno dice ma scusate ma non è ovvio, cioè è ovvio che c'è la carità, c'è la fede, c'è la speranza, no? Pensate al paradosso che Benedetto XVI ha scritto un libro su Gesù in 3 volumi, no? E uno potrebbe dire, ma non ci sono i teologi e gli esegeti, cioè, ma le persone non possono trovare un cibo nutriente sulla figura di Gesù chiaro dentro la teologia? La mia sensazione è che i papi purtroppo ci chiappano, cioè in realtà loro si rendono conto che oggi è l'essenziale che non è chiaro. Cioè è come i due papi, secondo me sia Benedetto sia Francesco, ci stanno portando all'essenziale. Prima l'essenziale, poi dopo vediamo le altre cose. Francesco insiste molto su questo, no? Cioè, per parlare della morale noi dobbiamo prima chiarire l'idea di uomo, dobbiamo chiarire la rivelazione, cioè ancoriamoci lì per andare, per gettare, non per dimenticare, non per cambiare le cose, ma per avere il punto forte che poi ti illumina la strada, no? Io penso che, vi faccio l'esempio, no? Torniamo al discorso delle cresime, no? Io ho cominciato a fare il catechista delle cresime ai protomartiri, un po' più sotto, io vengo dalla parrocchia di Piazza Pio XI, e mi sentivo molto bravo, perché a 18-19 anni radunavo questi ragazzi, mi ricordo il mio primo gruppo, noi ci mettemmo lì, c'era una catechista con me, e gli domandammo, ma siete venuti liberamente o vi ci hanno mandato i vostri genitori? E loro dissero, non mi frega niente, non mi importa niente. E io mi sentivo fiero, perché avevo, nella mia follia di quell'età, aver demolito. In realtà, io questo adesso mi dico, questo non serve a niente, questo io già lo so. Il vero problema è, cosa gli dico io per spiegargli che hanno fatto bene a venire? Cioè, loro devono avere una proposta chiara, perché loro non sanno perché vale la pena venire. Li devo fare innamorare io, cioè la prima riunione deve essere una riunione talmente bella di cui si parla di cose così entusiasmanti che allora loro dicono continua a venire. la messa dovrebbe, cioè pensate ai fidanzati al corso al matrimonio, vengono, manco loro sanno perché sono venuti. Poi se noi siamo bravi, alla seconda volta vengono già con le, cioè perché dicono cavolo, qui è interessante. Cioè serve, le cose essenziali non sono più chiare. Secondo me nella catechesi il primo incontro lo vedete in quei video, bisognerebbe parlare subito perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo alla cresima. Cioè perché hai bisogno della cresima? Sei già stato battezzato, hai già la comunione, al cammino della comunione. Perché la fede cristiana è interessante? Io gli direi subito. Perché loro non ce l'hanno la fede. E in questo senso anche l'assenza dei cattolici, no? Chi lo domandava dell'assenza dei cattolici? Lei, no? Sì, scusami. Questo è un problema molto difficile, notate, è un problema complesso. Perché? Perché noi veniamo da decenni in cui ci viene detto che i cattolici non debbono parlare. È meglio che i cattolici stanno zitti. D'altro canto spesso i cattolici che parlano sono offensivi, cioè se voi guardate su Facebook c'è, cioè, o il silenzio o la gente che parla sempre, condanna tutti, il Papa dice noi dobbiamo parlare in positivo, no? Dobbiamo essere chiari ma in positivo, non condannare, no? Noi sappiamo, secondo me noi oggi siamo molto deboli da questo punto di vista, no? Perché non abbiamo più formato dei giovani per esempio alla politica. È facile criticare la politica, ma chi è in grado di prendere il posto? Pensate, oggi parlavo con un gruppo di persone, pensate a Peppone e Don Camillo, guardate che Don Camillo non era solo era una persona che era un gigante nella vita del paese, qualsiasi cosa succedeva lui c'entrava, no? Ma era la simpatia, cioè c'era, pensate a De Gasperi, Dossetti, Fanfani, la Costituzione l'abbiamo fatta noi, cioè Togliatti discuteva con De Gasperi, arrivavano a mettersi d'accordo. Cioè c'era un pensiero chiaro da una parte e dall'altra e c'era una possibilità di incontrarsi, no? Come fare? Il Papa Francesco dice nell'esortazione, non dobbiamo occupare del territorio, dobbiamo iniziare un processo, cioè conta la dimensione tempo, dobbiamo ricominciare a fare dei processi per cui pian piano le persone capiscono questo tipo di cose. Vi facevo prima l'esempio, per esempio, del così per dire un tema delicato, no? Noi dobbiamo rimparare a parlare, per esempio, di questa questione del matrimonio, che è totalmente diversa da prima. Io non, cioè, le persone vanno amate, ma proprio perché vanno amate bisogna aiutare a capire che anche loro debbono amare. Vi faccio un esempio, no? Nel mondo francese, in Italia non si parla di questo, c'è un gruppo delle lesbiche più arrabbiate, atee, anticlericali della Francia, che stanno scrivendo su Le Monde contro le adozioni gay dei maschi. Loro dicono, scusate, ma voi dite che la donna non deve essere oggetto, cioè noi siamo 40 anni di femminismo, la donna non deve essere oggetto e voi pretendete che una donna vi faccia un figlio a voi. Ma questa è tornare alla donna oggetto di 40 anni fa, cioè la donna fa un figlio per amore, per sé, non per voi. Voi non avete diritto, questa cosa non è offenderli, è far vedere come ci sono dei punti di vista di una persona che dice ma che le donne sono per sfornare, cioè è per amore. Capite? Però bisogna trovare un linguaggio, bisogna trovare delle persone, degli esempi che ti fanno capire che quella cosa non è una cosa vecchia, è una cosa nuova. Quando la Chiesa dice non è giusto che ci siano i bambini sfornati a pagamento, sta dicendo la libertà dell'uomo, la dignità della donna. La questione dei gruppi difficile, lei la trova soprattutto nell'esortazione del Papa, si accorgerà leggendola che c'è tutta una parte e lui dice, noi parliamo tanto di pace e non sappiamo stimarci nella Chiesa, ma se noi non ci stimiamo nella Chiesa, ma come facciamo ad essere credibili nel mondo, no? Cioè noi dobbiamo volerci bene e mostrare che noi non siamo gelosi delle nostre cose, ma noi sappiamo apprezzarci fra fratelli di gruppi diversi. Non c'è il nome di gruppi singoli lì nel testo, no? Ma c'è l'evidente consapevolezza che questo è un problema. E le dico la mia sensazione e che secondo me stiamo già andando avanti, cioè mentre le vecchie generazioni, i fondatori di alcune cose, erano più duri. Man mano che subentrano nuove generazioni, cioè in tanti gruppi, in tante realtà, il fatto che il fondatore sia o già, diciamo, passato al Signore, pensate a Giussani per CL, no? Altri sono sempre più anziani, nel cammino neocatecumenale fra poco si porrà il problema della successione, no? O così in altre realtà, no? Cioè il problema è cosa?
Focolarini
e così via. Pensate appunto a Chiara Lubich. Cioè, man mano che si va avanti, le persone capiscono che ci sono delle, cioè i fondatori sono bravissimi, no? Però poi bisogna pure vedersi incontro. Cioè, certe cose che sembrano intangibili, poi dopo non è che lo sono così tanto, perché in realtà già dei preti di quella realtà, già delle suore di quella realtà, hanno già cominciato a cambiare. Pensate per esempio il rapporto, per essere con il rapporto 10 comandamenti cammino ecumenale, no? Cioè si è inserita una cosa nuova, dove sono dei preti che vengono da una certa cosa, che fanno una cosa che è nuova. Cosa fare? Distruggerla? Oppure anche quella potrebbe essere un dono di Dio, anche se non viene dal fondatore, no? Io non so rispondere, c'è un problema. Però c'è un cammino, no? C'è una Il Papa dice dobbiamo volerci bene, dobbiamo stimarci, dobbiamo parlare bene dei catumenari, dobbiamo parlare bene dei focolari, dobbiamo parlare bene dei carismatici, dobbiamo parlare bene dell'Azione Cattolica, dobbiamo parlare bene della gente che non è di nessun gruppo, perché mica è necessario far parte di un gruppo per andare in paradiso. Cioè il Signore non ha mai detto entrate in un gruppo se no non andate in paradiso. Volerci bene veramente tutti e difenderci, non contrapporci, mi spiego, basta così.